Saluto i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Pop Sera oggi in versione long, perché dopo le 20:30 staremo ancora insieme per ascoltare il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella con i commenti, le considerazioni di Luigi Ambrosio. Ma partiamo, prima di parlare di Gaza e della questione del rider investito e di tante cose in questa puntata, l'ultima del 2024, partiamo con questo annuncio, una nota della famiglia di Benvenu. È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo, compagno, padre, cantautore, musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada. Vincitore della Targa Tenco 2024, è inutile parlare d'amore, come è stato il miglior album in assoluto. Aveva appena pubblicato Piccoli Fragilissimi Film, Reloaded, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004, e quest'anno aveva compiuto 20 anni. Ma soprattutto Paolo Benvenu è un amico della radio, amico da sempre della redazione musicale. Mi ha raggiunto in studio Matteo Villacci.
Buonasera Sciocchi.
Buonasera Matteo. Stavo ascoltando le interviste che hai realizzato, e non sono interviste tra un conduttore e un artista, e praticamente c'è una grandissima complicità. Questo vuol dire anche che Paolo Benvenu è uno che metteva al proprio agio chi lo intervistava, ma poi lui si trova a Radio Polare come un posto amico, ecco.
Guarda, hai detto proprio bene, che è una cosa, se vuoi, anche quasi insolita, c'è quasi un ribaltamento del paradigma. Chi fa questo lavoro, chi fa il nostro lavoro e che ha a che fare spesso con ospiti e con interviste, fa di tutto per mettere l'ospite a proprio agio. Ecco, con Paolo Benvenu ti sentivi tu il benvenuto, ed era una cosa veramente veramente particolare, perché poi lui aveva una delicatezza, un'attenzione, un'empatia molto molto forti, che si possono dedurre tra l'altro dalle sue canzoni, ma che lui portava in giro anche a livello personale. Tu hai citato le mie interviste, se vi capita di riascoltarle, si trovano ovviamente in podcast sul sito e sull'app, vi accorgerete di come lui prenda per mano la discussione, nel senso che poi chiaramente diventa una discussione, l'intervista diventa una discussione, e ci si trovi a parlare di cose molto profonde improvvisamente, senza quasi rendersene conto. Lui ti ci accompagnava.
Quasi non lo interessava promuovere il disco,
no,
parlava
no.
Di altro. Sì.
E parlava di cose appunto che sfioravano le domande esistenziali della vita, con una naturalezza e con una delicatezza che ne toglieva tutti i lati pesanti, no? E quindi alla fine di una chiacchierata con Paolo, andavi sempre via con una sensazione di arricchimento, di aver avuto il coraggio di guardare alcuni lati umani molto profondi, senza il senso di pesantezza e di spavento che magari a volte accompagnano questi processi. Nelle sue canzoni si trova tanto di tutto questo, la sua analisi sul percorso umano a me ha sempre colpito in maniera particolare, e poi mi ha colpito sempre, davvero, se c'è un aggettivo che abbinerei a Paolo, è proprio l'umanità. Penso che insieme alla sua musica, insieme al confronto con lui, l'altro elemento sia proprio quello fisico, quello dell'abbraccio con Paolo Benvenu. Era davvero una persona particolare.
Matteo, sentiamo un minutino di una delle tue tante interviste, sono ore e ore di chiacchierate sia con te sia con Niccolò Vecchia. Sentiamo questo piccolo intro di un minuto e mezzo.
Hai detto che certe cose alla fine non cambiano. L'uomo nel suo attraversare la vita ha tante cose in comune con l'umanità e soprattutto poi in qualche maniera con se stesso, le cose ritornano. C'è qualcosa che però ti ha stupito, rimettendo mano a degli scritti di 20 anni fa?
Sì, allora, devo dire, la cosa che più mi ha stupito sono un paio di episodi che per certi versi mi ricordo che avevo scritto sull'onda di una forte emozione, ed erano un po' più universali rispetto al mio quotidiano, al mio personale, e per certi versi ho scoperto che gli scenari che io prospettavo a me stesso nell'anno 2001, 2002, 2003 e 2004 sono gli scenari che stiamo vivendo adesso. Perciò questo mi fa pensare, perché io non è che normalmente brilli per intuizione, ma in determinate situazioni, in alcuni momenti particolari, penso, mutuato da mia madre, di avere delle piccole doti di premonizione, e questa cosa l'ho ritrovata. Devo dire, ovviamente sapendo perché avevo scritto dei pezzi, per quale motivo l'avevo scritti e anche il tipo di malessere, perché io ovviamente scrivo canzoni per star meglio, insomma.
Come in tanti, perché
penso un po' a tutti, chiaro, altrimenti uno fa altre cose,
esatto,
ben più producenti.
Se stai bene esci, questo era, no? Diceva il saggio.
Eccoci Matteo, ovviamente nei prossimi giorni prepariamo anche magari un grande omaggio a Paolo. Era facile rimandare di getto una delle tue chiacchierate, però sarebbe bello confezionare un prodotto e rendergli omaggio con la sua musica, con le sue parole, con le sue riflessioni. Magari ci lavoriamo nei prossimi giorni.
Sì, l'unica cosa che mi viene da dire è che quando succedono cose del genere, succedono così all'improvviso, ovviamente è una cosa dolorosa e si cerca di andare con la memoria a qualcosa di significativo da mettere insieme per uno speciale, e a volte si fa un po' fatica a trovare del materiale valido. Qui la fatica sarà il contrario, cioè trovare qualcosa da non inserire in questo speciale, perché lui era davvero molto attento e quindi tutto ciò che poi veniva fuori aveva un peso specifico importante.
Da Inutile parlare d'amore sentiamo Pescatori di perle. Grazie Matteo.
Grazie mille Sciocchi.
Cosa devo fare? Perché non sono così intelligente da sopravvivere in apnea, cercando pietre preziosissime per poi soltanto farvele vedere come un bambino che non vuole niente, solo qualche sorriso per continuare ad imparare a lacrimare da un occhio solo, per non farvi capire quanto è difficile immaginare. L'amore a volte sopravanza il sole, non lo riuscite a sentire, non vi piacciono i sogni, forse vi piace naufragare senza nessuna dignità, e vi nutrite di paure e di banalità. Diventate incoscienti come onde del mare. Quando sarà il tempo, insegneremo nuovamente a respirare. I pescatori di perle saranno liberi di volare fino a toccare le stelle. La vita è un inganno e non c'è niente da capire, ma se nutrite i vostri sogni con l'imprudenza di chi non sa più aspettare, le vostre notti disperderanno i giorni, avrete il tempo per amare ed odiare insospettabilmente, riuscirete a dormire. Noi saremo come il vento, impossibili da fermare, e quando sarà il tempo, vi insegneremo nuovamente a respirare. I pescatori di perle saranno liberi di volare fino a toccare le stelle.
Questa è Pop Sera, morte di un rider. Si chiamava Mohamed Ashfaq, avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 1 febbraio e abitava a Cantù. Da lì il rider, cittadino pakistano, il rider partiva tutti i giorni per trasportare cibo in giro per Milano con la sua bici per la piattaforma di consegne a domicilio Glovo. Ieri alle 20 è stato investito da un'auto nella zona di Porta Romana, la bici è rimasta quasi intatta, ma nell'impatto l'uomo, Mohamed Ashfaq, è caduto a terra e battuto violentemente la testa. Luca Parena ha intervistato Angelo Avelli del sindacato metropolitano Deliverance Milano. Sentiamolo.
Come spesso accade in queste situazioni, durante il turno di consegna i lavoratori, essendo pagati a cottimo, sono portati ad andare a velocità sostenuta. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, però il tema oggettivo che c'è è che nel settore continua a esserci grande precarietà e grande mancanza di tutele, soprattutto nelle piattaforme di Glovo e Deliveroo, che non applicano nessun contratto di lavoro ai loro fattorini. Contemporaneamente l'elemento che aggrava la condizione del rider e fa sì che i lavoratori siano costretti a correre è proprio quello del cottimo. Se non hai una corrispondenza tra il guadagno e il tempo su base oraria che ti garantisce un guadagno, sei portato a correre più velocemente per cercare di guadagnare il più possibile. In uno scenario come quello attuale, dove i rider guadagnano sempre di meno, proprio ieri parlavo con un rider di Glovo che conosco da molto tempo, tra l'altro uno di quei lavoratori che ha cambiato settore e è passato dalla ristorazione alla logistica più volte, e adesso fa rider e mi diceva che la consegna media viene pagata 2,50 euro lordi.
Ecco, noi sappiamo che questo incidente è avvenuto a un incrocio in zona Porta Romana. Immagino che però appunto di Mohammad Ashfaq, questo rider 44enne originario del Pakistan, non sappiamo molto altro, o invece provando a parlare con qualcuno dei suoi colleghi, se è riuscito a sapere qualche cosa in più su di lui.
No, al momento stiamo provando a cercare di approfondire e di raccogliere altre informazioni. Era una di quelle persone che io conoscevo di vista, ha partecipato anche a qualche iniziativa, ma non conoscevo direttamente. Mi ricordo che era una persona molto gentile e una persona che vedevo tante volte in strada a consegnare, però non avevo una conoscenza diretta, di Mohamed.
Questa non è la prima volta, tra l'altro, solo nell'ultimo anno, oggi è l'ultimo giorno del 2024, in cui a Milano un rider, un ciclofattorino, muore mentre sta lavorando, mentre fa le consegne.
Eh no, è successo ad ottobre, c'è stato ad ottobre c'è stato a Bologna l'evidenza del fatto che i rider non sono una categoria tutelata, dove le piattaforme durante un'alluvione hanno continuato a far lavorare i fattorini. E poi a giugno invece c'è stato un incidente e c'è stata la morte di un fattorino, un incidente grave di un altro fattorino, di cui tra l'altro non abbiamo più saputo nulla.
Sì, anche se forse di più rispetto a qualche anno fa, ormai si parla per fortuna di questi lavoratori e delle difficili condizioni in cui operano, ci ricordavi anche prima, in particolare con alcune di queste piattaforme digitali che si occupano di consegne. Restano però moltissimi problemi. Glovo, lo ricordavi, è ancora una di quelle piattaforme che li paga a consegna.
Sì, continuano ad esserci i soliti problemi, i problemi sindacali, problemi legati all'inquadramento contrattuale, in maniera particolare a Glovo e Deliveroo, perché il problema principale resta l'assenza di tutele. È vero che da quando è passata la legge Rider e da quando i rider hanno avuto riconoscimento del trattamento sia INPS che INAIL e c'è una maggiore tracciabilità della loro attività e hanno avuto il riconoscimento anche dell'assicurazione sociale contro gli infortuni, una parte degli infortuni attraverso le procedure che vengono aperte in maniera formale dall'ospedale quando sono ricoverati. Quando viene certificato l'infortunio, con anche la responsabilità da parte dell'azienda, la copertura economica, c'è una maggiore tracciabilità dei dati, c'è una maggiore trasparenza rispetto a quanto accade nel settore. Però la verità è che moltissimi incidenti accadono, i lavoratori nella grande precarietà e nella grande ricattabilità che hanno delle loro condizioni, spesso e volentieri continuano a lavorare o cercano di riprendersi il prima possibile. Non, e chi osserva questi lavoratori quotidianamente si rende conto che può capitare di trovare lavoratori fasciati piuttosto che mezzi malconci, cercare di sopravvivere, anche se si sono fatti male, e non hanno una piena mobilità, e dovrebbero stare a casa, e a riposare e avere diritto alla malattia, ma non avendola, non hanno riconosciuto appieno questa tutela.
Ecco, ma perché non si riesce a obbligare sostanzialmente queste multinazionali come Glovo, mi viene in mente ad esempio Deliveroo, a cambiare la condizione dei loro addetti alle consegne, visto che ci sono già state ormai parecchie sentenze, ad esempio di diversi tribunali del lavoro in Italia, l'Unione Europea ha emanato anche una direttiva sui lavoratori per le tutele dei lavoratori di queste piattaforme digitali. Com'è possibile però che loro continuino ad applicare lo stesso sistema che era in vigore qualche anno fa?
Allora, di più è successa un'altra cosa. A Glovo, in Spagna, è iniziata un'azione legale attraverso anche attraverso anche un'istruttoria voluta dal governo e dall'ispettorato del lavoro, perché la legislazione e le competenze sono un filo diverse rispetto a quelle italiane, e il Glovo è adesso stato costretto a dichiarare che assumerà i suoi fattorini con un contratto di lavoro. In Italia questo ancora non accade, perché la legge ha dato la possibilità di derogare all'introduzione, alla cosiddetta legge Rider, la legge 128, di derogare all'introduzione di un compenso minimo in linea con, quindi il riconoscimento di un salario in linea con i contratti collettivi maggiormente rappresentativi, quindi la logistica, perché si è fatto un accordo pirata con il sindacato UGL, che aveva vestito i panni da sindacato giallo, come spesso accade in molte contrattazioni nazionali, riconoscendo all'interno dell'albo dell'autonomia un accordo che di fatto faceva rientrare dalla finestra il cottimo.
Se era parlato
problema
molto
sulla sicurezza dei rider, ne abbiamo parlato molto,
molto
sono stati organizzati,
no?
Anche due scioperi, sì. Sono stati anche organizzati due scioperi nazionali.
Ecco, ma rispetto ad allora, adesso?
Il contratto non è, andrebbe, il contratto è scaduto, non è, oltre al fatto che è stato anche dichiarato illegittimo da diversi tribunali. Il tema è che non c'è la disponibilità da parte di queste aziende a voler assumersi il rischio di impresa e a voler investire sulla qualità del lavoro, perché i margini del settore rimangono ancora risicati e queste società vivacchiano sugli investitori e i finanziamenti che ricevono da parte degli stakeholder che decidono di mettere i soldi investire su queste aziende. Però un po' questa bolla è scoppiata e c'è sempre meno disponibilità da parte degli investitori a investire in questo settore, perché si è visto che i margini sono molto stretti, risicati. Il tema è: a chi facciamo pagare il rischio di impresa? Questo sistema non può andare avanti, oltre al fatto che è tossico e si basa sul mero sfruttamento dei lavoratori. È chiaro che la soglia di abbassamento del salario adesso è tale che i lavoratori hanno solamente da guadagnarci ad avere una contrattualizzazione e un riconoscimento tout court dei loro diritti. C'è stato un tempo in cui molti lavoratori pensavano che tutto sommato l'autonomia potesse andare bene, perché lavorando tanto si guadagnava tanto. Questa cosa qua è sempre meno vera. Cioè, se era vero nel 2020 e nel 2021 che valeva la pena lottare per il pieno riconoscimento dei diritti e per una formalizzazione della figura del rider attraverso un contratto di lavoro, adesso è più vero di prima, perché i rider guadagnano sempre meno ed è un lavoro sempre più povero.
Fuori ancora buio, pesto. Era Angelo Avelli del sindacato metropolitano Deliverance Milano, che prendendo spunto dalla morte di un rider, Mohamed Ashfaq. Ehi, lavoro. ha raccontato il mondo di quello che viene chiamato il mondo delle invisibili.
Debilita l'uomo, non rinuncio la sera all'uscita, vado a letto la notte che muoio, mi sveglio che sono quasi in fin di vita. Oggi in un cantiere io ne ritrevo, mi tocca una linea su un piano intero, in palla stecchiti, dormiamo in cartone imbottiti di lana di vetro. La vita produci, consuma, crepa, chiunque di noi prima o poi l'accetta, è che si crepa già prima di finire sottoterra. Produco il meno possibile, rubo il rubabile per ritardare che mi crepi l'anima, poi fuori fa scuro ed ognuno va nel formicaio in cui abita. Fuori ancora buio, vesto che bestemmia appena sveglio, mangio male, poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, lavori umili, vestiti sudici, in buchi umidi, uomini ruvidi, a 30 ruderi, con gli occhi lucidi. Signore aiutami, signore, signore, signore. Sì, qualche mese la Swiss Post, magazziniere per Times Watch, media workare, fur carico scarico, dammi un incarico e lì sto. Coi disettori, gli ammutinati, lavori saltuari, facciamo di tutto, legali e legali, ma basta una multa e la giornata è gratis. Che vita di scrocco, piccoli prestiti, squilli 40-88, mossi per pagarti i vizi del cibo preco. Siamo delle popolari, facciamo di tutto, legali e legali, prendiamo di tutto, legali e legali. Nessuna ref, nessuno che mi assuma, nessuno a me. Sicuro devi leccare culo per, ti giuro che piuttosto digiuno me, o rubo a te. Nessuna c'è, nessuno che mi aiuta, nessuno a me. Ti giuro che piuttosto digiuno me. Si fuggo in un bel giorno di giugno e ti giuro che fuori ancora buio, presto che bestemmia appena sveglio, mangio male, poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, contratti subdoli, miseri sudditi, schiavi dei mutui e come stupidi sputtani gli utili in cose futili che Dio li fulmini.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci per la seconda parte di questa ultima puntata di Pop Sera del 2024. Andiamo nella striscia di Gaza. La popolazione è diminuita del 6% a causa della guerra di Israele, lo riportano i dati ufficiali dell'Ufficio Centrale Palestinese di Statistica. Secondo il capo dell'ufficio, Ola Awad, la popolazione di Gaza è scesa da 2.100.000, in calo di 160.000 persone rispetto al 2023. Awad ha affermato che quasi 45.500 persone sono state uccise negli attacchi israeliani, altre 100.000 sono fuggite da Gaza dal 7 ottobre 2023. Parlando delle vittime, ha poi sottolineato che tra queste si registrano 17.581 bambini e 12.048 donne, mentre quasi 107.000 sono i feriti e circa 11.000 i dispersi. Questa mattina in Radio Sveglia Mattia Guastafierro ha intervistato Andrea Iacomini di UNICEF, perché in questi giorni a Gaza i bambini muoiono di freddo.
Premesso che nel nord del paese si continua a combattere a tappeto, a bombardare a tappeto, e quindi di fatto è una zona inaccessibile, negli ultimi giorni non c'è fine alle minacce mortali per i bambini. Negli ultimi giorni, appunto, abbiamo visto 6 bambini morire per freddo, proprio uno ieri, l'ultimo di quelli di cui abbiamo notizia, e 11 hanno perso la vita, quindi sono stati uccisi dagli attacchi. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Insomma, i morti per ipotermia si sommano a quelli dei vittime dei bombardamenti, sono morti evitabili, che mettono a nudo poi anche le condizioni, come diceva giustamente lei, disperate, che peggiorano poi giorno per giorno delle famiglie e dei bambini. Qui non è un tema soltanto di maltempo, perché le temperature, noi prevediamo lo dice il meteo, insomma, scenderanno ulteriormente nei prossimi giorni e quindi è prevedibile che altre vite dei bambini andranno perse per le condizioni disumane, lo voglio ripetere, in cui versano e che di fatto non gli offrono nessuna protezione dal freddo.
Ma morire per freddo a Gaza, nelle tende soprattutto, perché che tende sono queste e che protezione danno, se danno un minimo di protezione dal freddo?
Abbiamo provato a raccontarlo in questi anni, diciamo in questi ultimi 15 anni, anche su altri conflitti. L'abbiamo raccontato per quanto riguardava il grande esodo siriano, dove migliaia di persone vivevano nei campi profughi al confine con la Siria, in queste tende che sono delle tende normalissime, come quelle che tutti noi conosciamo da campeggio, solo sono particolarmente attrezzate se sono campi gestiti dalle Nazioni Unite, ma se sono strutture, diciamo, di fortuna, sono tende, diciamo, facilmente esposte al freddo polare dell'inverno, comunque al freddo, e quindi sono facilmente anche incendiabili se si prova a riscaldarsi al loro interno con del legno laddove si ha, però anche bruciando qualsiasi materiale sia vicino, oppure d'estate si arriva a temperature impressionanti, ingestibili. Sono tende dove fa caldissimo, per cui sostanzialmente è un finto riparo, diciamo, che nella situazione in cui c'è, dove si vive in un fazzoletto di terra, dentro campi in cui le condizioni igienico-sanitarie sono terribili, è chiaro che diciamo, le tende servono soltanto al riparo, ma in qualche modo non vanno ad ovviare a quella che è la grave situazione. Ma è per questo che noi stiamo distribuendo comunque, dove è possibile, indumenti invernali, delle coperte, delle forniture di emergenza. È chiaro che la nostra capacità di consegnare aiuti è fortemente limitata. Vi dico solo che a novembre sono entrati 65 camion di media al giorno di aiuti, e la parte settentrionale di fatto è impossibile da 2 mesi. Quindi è chiaro che l'accesso umanitario senza restrizioni, proprio anche a volte per riparare queste tende, per poter gestire tutto quello che si crea in questa situazione. Non dimentichiamoci che i bambini oramai sono esposti a malattie tutti i giorni, non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è nulla. Quindi, insomma, l'accesso umanitario sicuro e senza restrizioni oggi, specialmente al nord, è fondamentale.
L'accesso umanitario è praticamente bloccato?
Diciamo che a sud sì, nel senso che da novembre sono entrati 65 camion, come dicevo, e si riesce a passare anche se con difficoltà, perché ci sono valichi di accesso che sono chiusi, quindi non entra il carburante, non entrano materiali necessari per far funzionare o riabilitare, per esempio, le infrastrutture essenziali, le forniture commerciali. A nord sono 2 mesi che si combatte senza sosta, e quindi di conseguenza non c'è sicurezza. Noi dobbiamo anche poter garantire la circolazione sicura agli operatori umanitari, anche le forniture devono essere garantite in sicurezza nella striscia, perché altrimenti le comunità che ne hanno bisogno non possono essere raggiunte. Quindi anche qui, come è stato fatto per la polio, dove c'è stata questa, l'abbiamo chiamata la pace polio, no? Questa tregua per la polio, dove siamo riusciti a fatica comunque a salvare 600.000 bambini da questa malattia, che di fatto si sarebbe diffusa peraltro non solo a Gaza ma in tutte le regioni limitrofe. Ecco, bisogna cercare di trovare un'intesa anche per consentire l'ingresso degli aiuti, perché vedete, a parole, come succede spesso quando si parla di queste situazioni, è molto facile descrivere un contesto anche di guerra come questo, ma poi nei fatti laggiù la situazione è molto peggiore di quella che noi immaginiamo.
Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF. Oggi abbiamo letto sulla stampa l'intervista a Patrizia Benvenuti, un'operatrice dell'UNICEF,
sì,
che immagino lei conosce bene.
Sì, molto bene, è stata una mia collega, è proprio lì.
È appena rientrata e Francesca Manocchi l'ha intervistata. Dice: a Gaza bimbi e donne nel mirino dei droni, i raid sugli ospedali sono un'arma per piegare i civili. Il personale sanitario con cui ho parlato mi ha confermato che ci sono stati attacchi deliberati contro i bambini, soprattutto con l'utilizzo di droni. Cosa aggiungere a queste parole, Iacomini?
Ma guardi, qui il tema è che quando si trova in una striscia di guerra, in una zona di guerra, dobbiamo immaginare che, lo dicono i fatti, i 15.000 bambini uccisi, ma anche l'atteggiamento, se vogliamo, di entrambe le parti, perché non dimentichiamoci che poi ci sono anche tanti guerriglieri nascosti nelle zone dove si trovano i bambini, cioè qui i bambini pagano un prezzo enorme, dove le responsabilità dal 7 ottobre ad oggi sono di tutti, neanche un bambino doveva essere, come dire, incluso dentro questo inferno. Ci sono 17.000 minori, 33 strutture, dice Patrizia, questa mattina sanitarie distrutte o danneggiate. È chiaro che la situazione è molto complessa. Se poi a questo si aggiunge naturalmente che si mirano anche i medici che devono fare il loro lavoro, è chiaro che la situazione è piuttosto sconvolgente. Per questo, secondo me, speriamo che il nuovo anno porti, diciamo, tutto alla normalità, che normalità non è, però speriamo, insomma, che finisca questo inferno.
Anche sulle strutture sanitarie si parlava in questa intervista. Sappiamo che le forze israeliane attaccano gli ospedali e queste strutture sanitarie, sostenendo che gli edifici siano utilizzati in qualche modo da Hamas a scopi militari. E Benvenuti rispondeva: non ha informazioni, almeno lei nella sua esperienza da attivista, da operatrice lì a Gaza, non ha informazioni che quelle siano effettivamente delle basi dove operino dei miliziani.
Esatto, figuriamoci se ce le ho io. Però, come dire, è lecito pensare che, come è successo anche in passato, in alcuni casi questo possa avvenire, in altri no. Per cui sostanzialmente non è che nel dubbio si uccidono poi, come sta accadendo a tappeto, centinaia di migliaia di bambini. Qui poi le ragioni, quelle strategiche, quelle politiche, le lascio alla geopolitica, che come al solito non sbaglia mai. Però la verità è che qui purtroppo non si può né diciamo confermare, né tantomeno però non confermare una cosa del genere, insomma. Quindi poi quando la macchina della comunicazione da una parte o dall'altra parte, è difficile trovare diciamo la giusta misura. Quello che io vedo è che, al netto di tutto, qui sui bambini c'è un accanimento impressionante, cioè il numero dei bambini uccisi, cioè che è oltre 15.000, insomma, è veramente una cifra piuttosto impressionante.
Promettimi che prima di dormire, qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai. Più poco tanto non ti accontenterai. Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vale, ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi. Voci di miele da ricordare, di salire. Promettimi di far entrare il sole che asciuga le ossa e scalda bene il cuore, anche quando vivresti solo di notte di guai. Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi, non vantarti a caso e non sentirti migliore mai. Lascia andare, tutto passa per un canale.
speciale. È così che mi piace pensare. Più con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare e che conta quel che rimane. Cambio tutto ma quello resta sempre uguale e credo che sia questo amore e credo che sia questo amare.
Questa è Radio Popolare, Pop Sera, fino alla prima parte, fino alle 19.30, poi andremo avanti anche con i commenti del discorso di fine anno del presidente Mattarella. Diminuiscono i reati, ma aumentano gli arresti, forse proprio per rassicurare ancora di più i milanesi si istituiscono la zona rossa ancora o le zone rosse ancora una volta, pur a fronte del calo dei reati rispetto all'anno precedente, che è proprio il prefetto a richiamare nel comunicato con cui si annuncia l'adozione del provvedimento. La percezione di sicurezza vera o presunta diviene l'occasione per restringere spazi di libertà. Questa è la preoccupazione della Camera Penale di Milano. Viviana Stasi ha intervistato la presidente Valentina Alberta.
Noi abbiamo, come dire, avuto una sensibilità che si è immediatamente allertata alla lettura di questa notizia, perché rientra nel nostro statuto quello di occuparci, quello lo scopo, diciamo, dell'associazione, che ogni volta in cui si abbia l'idea che la privazione della libertà personale e di movimento, in questo caso perché la disciplina di queste zone rosse implica delle privazioni di diritti che incidono proprio su queste libertà costituzionalmente garantite, insomma una lampadina si è accesa a tutti quanti. Dopodiché è stato molto difficile reperire l'ordinanza, che è stata anticipata con un comunicato che è stato diffuso dagli organi di stampa, ma diciamo una volta reperita e letta ha confermato quello che in qualche modo ci aveva messo in allarme, e cioè che di fatto si opera sul piano dell'ordine pubblico attraverso provvedimenti che scavalcano quelle che sono le riserve di legge in materia di privazione di libertà, per l'appunto, cioè la casistica nell'ambito della quale questi provvedimenti vanno ad operare e di incidere è una casistica che viene definita per categorie che ci paiono decisamente vaghe, poco definite in termini tassativi quando si riferisce a comportamenti molesti, ad atteggiamenti aggressivi, e questo è un po' il rischio. Peraltro abbiamo rilevato da subito come quel riferimento ai precedenti penali non è affatto un riferimento a condanne passate in giudicato che le persone, diciamo, oggetto di questi provvedimenti devono aver riportato, perché nell'ordinanza è molto chiaro questo passaggio, si parla soltanto di reati segnalati all'autorità giudiziaria, quindi basta una denuncia, basta quello che viene definito un precedente di polizia per rientrare nei presupposti di questo tipo di provvedimento. Peraltro il provvedimento è correlato, ecco, a una norma penale, perché chi trasgredisce commette una contravvenzione, non un reato gravissimo, ma comunque un reato, con quella, come dire, attivazione di questo diritto penale usato sempre un po' come minaccia, ecco, rispetto a situazioni nelle quali non vogliamo, come dire, entrare, perché non è compito nostro, dovrebbe essere la politica, credo, occuparsi dei presupposti di una necessità di intervento di questo tipo, ma crediamo di dovercene occupare come giuristi quando questi presupposti vanno, a nostro parere, ad incidere, ripeto, su diritti costituzionali e in modo così poco ponderato. Ecco, abbiamo citato nel nostro documento una pronuncia del 2019 del TAR della Toscana che annullò un provvedimento sostanzialmente identico emesso all'epoca dal comune di Firenze, dal prefetto di Firenze, in cui si stigmatizzavano le stesse identiche cose che stiamo in questo momento cercando di mettere in evidenza noi, in un silenzio che ci pare abbastanza consolidato e davvero sorprendente per certi aspetti.
Avvocata, questa è un'ordinanza che non si limiterà al periodo del Capodanno, ai primi di gennaio, ma appunto fino al 31 marzo. Anche la durata per voi che cosa significa in termini di limitazioni delle libertà personali?
Ma allora, i provvedimenti prefettizi previsti dall'articolo 2 del testo unico legge pubblica sicurezza sono provvedimenti, come dire, riservati a casi eccezionali, a esigenze gravi di ordine pubblico o insomma in altri casi, ma questo è uno di quei casi in cui si richiama l'ordine pubblico. L'eccezionalità delle esigenze e soprattutto l'eccezionalità dello strumento che diverge rispetto a quegli strumenti di prevenzione, di controllo, che assolutamente sono logici e opportuni, impone una motivazione molto stringente sull'uso di questo potere eccezionale, perché è un potere di un funzionario che è il prefetto, che è un funzionario espressione del potere esecutivo, non è un giudice. E quindi, il fatto che si vada oltre il periodo di Capodanno, che forse potrebbe in qualche modo rientrare, ma faccio fatica a entrare nel merito, ecco, una motivazione che faccia riferimento a cose piuttosto generiche che riguardano sì il periodo di Capodanno, i viaggi, ma anche dopo, certe zone, insomma, la paura è che poi dalla presunta emergenza, pure ben individuata, si possa poi pensare che questa modalità diventi poi una modalità permanente, ecco, di uso di strumenti coercitivi non giurisdizionali. Ecco, questo è il nostro punto. Non è un giudice che decide della privazione di diritti, ma è un funzionario governativo. Ecco, questo è.
E allora a questo punto che tipo di appello lanciate?
L'appello nostro è soltanto culturale, quello che noi cerchiamo di dire è svegliamoci tutti, perché il diritto alla propria libertà, in particolare alla libertà personale, alla libertà di movimento e tutta la tutela dei nostri diritti deve passare attraverso una consapevolezza dei diritti e una consapevolezza delle modalità con cui questi diritti possono essere compressi. L'accettazione di una compressione fatta con queste modalità, al di là degli scopi politici, e ripeto, noi non siamo un'associazione che rientra nella politica tradizionale, noi facciamo politica giudiziaria, quindi la compressione di diritti dei cittadini deve avvenire seguendo regole di legalità costituzionale, convenzionale, seguendo procedure e necessità di motivazione che in questo caso ci pare non siano state seguite. Questo è il nostro appello, è semplicemente una voce in un silenzio che ci ha turbato, che speriamo possa in qualche modo incentivare un dibattito su questi punti.
Era Valentina Alberta, Presidente della Camera Penale di Milano. Adesso una grande intervista di Sara Milanesi. L'intervista al capitano Mario Reduce, ho 92 anni, che ha combattuto a fianco di Che Guevara nell'assalto al treno dei lealisti a Santa Clara, episodio che ha segnato un importante primo passo per la debacle del regime di Battista. La battaglia è iniziata all'alba del 29 dicembre 1958 ed è finita il 1 gennaio 1959.
Nos dieron la misión de coger el tren que estaba para arriba, para allá.
La nostra missione era quella di fermare il treno che stava per arrivare. Abbiamo costruito delle trincee e abbiamo preparato coltelli, molotov e i nostri fucili, perché non avevamo altro per lanciare l'assalto. Nella sede dell'università avevamo tagliato i fucili per inserire la parte della canna dentro le bottiglie e creare le nostre molotov.
Ma quanto erano?
Eravamo un peloton 20 pico di uomini, 25.
Ah, non molto.
Non eravamo molto.
Lì apparteneva a questo gruppo che già lottavano qui, che erano al mando di Camilo, che Camilo è arrivato prima e liberava diversi quartieri di Aguajay, le placetas.
Quando Camilo llega, nosotros estábamos en remedio, tomamos remedio y él dijo, cuando estaba tomando de Aguajay, Camilo dijo, incorpórese con el Che, que ya yo tengo suficiente gente para tomar de Aguajay. Y en remedio nos incorporamos con el Che.
Sí, eso es parte de una historia que se llama la invasión de Oriente a Occidente, comandada da Camilo Cienfuegos.
Ya había preso un saco de países, de Aguajay, donde ya estamos pasati, remedio.
El Che era probando de prender a Santa Clara, que era un grosso combatimento. El gobierno había, Santa Clara era el último punto importante, porque era una città importante. Aveva bombardeato con aereo, era una cosa qui, era un combattimento fortissimo, al fine del 58. E Camilo gli ha detto a loro, venite a appoggiare al Che.
In remedio, quando il Che stava tomando remedio, nos incorporamos allá con el Che. Venimos por aquí para Santa Clara y en la universidad nos preparamos. Que ya el Che nos dijo, hace falta un bulldozer, estaba ya dormido, cansado. Y entonces yo dije, habíamos ido a romper la tubería del acueducto para dejar a Santa Clara sin agua. Y entonces cuando regresamos, veníamos ya cansados por toda la noche en esa misión, pero él estaba casi dormido. Buscando un burdacero.
Erano molto stanchi perché arrivavano comunque dalla missione, avevano bloccato la qua a Santa Clara, qui c'era il CE e mancava un bulldozer, serviva un bulldozer per togliere i binari del treno, quindi si sono messi a cercarlo, alla fine ne hanno trovato uno. Il bulldozer è arrivato qua, ha tolto i binari del treno, stava già arrivando il treno, erano tutti qua imboscati in attesa che arrivasse il treno, hanno cominciato a lanciare le molotov, comunque quello non si fermava, e poi invece è arrivato a un punto in cui la linea non c'era più.
In quel tempo l'esercito di Batista e il mando militare che aveva tenía mucha confianza in este treno.
In quel momento della guerra, l'esercito e il regime confidavano molto nell'arrivo di questo treno, ma quando lo assaltammo e all'Havana si resero conto che non sarebbe mai arrivato a destinazione perché era stato fermato dai ribelli, Battista scappò. Tutta la loro speranza era riposta su questo treno che era carico di armi, zaini, equipaggiamento, viveri. Quando si resero conto di aver perso il treno, i soldati iniziarono a scappare dai vagoni, cercando di portarsi via il più alto numero di armi possibile. Il loro unico scopo ormai era mettere in salvo la vita. E allora noi ci impossessammo di tutto quello che c'era sul treno, dalle armi fino al cibo, di cui avevamo una grande necessità. Sul treno c'erano anche zaini, abiti, scarpe.
Comida que también nos hacía falta,
claro.
Las mochilas que eran, traíamos mochilas malas, en el tren venía mucha ropa buena, venía mochila y ahí no, entonces ya bueno, estaba todo ese día aquí y entonces el CE nos mandó a tomar agua.
E dopo questa vittoria il CE ci mandò a conquistare un altro villaggio, Sagua, e questa volta eravamo ben equipaggiati. E quando arrivammo là, l'esercito di Battista se n'era già andato, gli ufficiali stavano scappando, cercando di mettere in salvo anche le loro famiglie. Alcuni cercavano di fuggire via mare, ma noi dovevamo catturarli, perché dovevano rispondere delle tante morti di innocenti di cui erano responsabili. Non toccammo le loro famiglie, le mogli, i figli. Ma catturammo tutti i militari.
A responder
de lo que hicieron.
De lo que hicieron, de la justicia. Porque en Sagua mataron mucha gente. Inocentes.
Y hoy el Señor, ¿cómo está? ¿Qué hace?
Yo después seguí en el ejército.
Ay.
Da allora io restai nell'esercito. Ci restai 30 anni. Divenni capo di compagnia. Nella quarta divisione di Remedios divenni capitano. Fui anche inviato in missione in Angola per 2 anni. Ora ho 92 anni. Vivo solo perché mia moglie è morta. I miei figli abitano qui vicino, ma ogni giorno vengono qui, davanti a questo monumento che ricorda l'assalto al treno di Santa Clara. E racconto la nostra battaglia.
¿Qué piensas por el futuro de Cuba?
Bueno, yo pienso que el futuro de Cuba está en nuestras manos, como dice la gente. Tenemos que luchar, seguir luchando.
Sí.
Credo che il futuro di Cuba sia nelle nostre mani. Come dice la gente, dobbiamo combattere, continuare a combattere perché Cuba resti fedele agli ideali della rivoluzione. La lotta non si ferma. Noi continuiamo, il popolo resiste. Le nuove generazioni devono prendere in mano il loro futuro e quello del loro paese. In qualche modo lo stanno già facendo, ma la cosa importante è che i giovani non perdano i valori della rivoluzione. Devono lavorare perché il futuro di Cuba migliori.
Se pensa in un futuro di Cuba, cada dia sia migliore.
Sì, grazie.
We'll be right back.
È il capitano Mario, il reduce che ha combattuto a fianco di Che Guevara nell'assalto al treno degli alisti a Santa Clara. Tra pochissimo il giornale di Popolare Network. Grazie a Sara per la bellissima intervista insieme ai viaggiatori di Radio Popolare.
Aprendi mossa a quererte desde la histórica altura donde il sol de tu bravura.
Buonasera, torna subito dopo.
Le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.